Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Pensiamo che Dio è sempre alla ricerca di tutti noi e di tutti gli uomini. Lasciamoci trovare dal Signore, anzitutto riconoscendo il bisogno della sua misericordia.
Dal libro dell'Esodo, capitolo 32, versetti 7-14. In quei giorni il Signore disse a Mosè: «Va, scendi, perché il tuo popolo, che hai fatto uscire dalla terra d'Egitto, si è pervertito. Non hanno tardato ad allontanarsi dalla via che io avevo loro indicato. Si sono fatti un vitello di metallo fuso, poi gli si sono prostrati dinanzi, gli hanno offerto sacrifici e hanno detto: «Ecco il tuo Dio, Israele, colui che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto». Il Signore disse inoltre a Mosè: «Ho osservato questo popolo. Ecco, è un popolo dalla dura cervice. Ora lascia che la mia ira si accenda contro di loro e li divori. Te invece farò una grande nazione». Mosè allora supplicò il Signore suo Dio e disse: «Perché, Signore, si accenderà la tua ira contro il tuo popolo, che hai fatto uscire dalla terra d'Egitto con grande forza e con mano potente? Perché dovranno dire agli egiziani: con malizia li hai fatti uscire per farli perire tra le montagne e farli sparire dalla terra? Desisti dall'ardore della tua ira e abbandona il proposito di fare del male al tuo popolo. Ricordati di Abramo, di Isacco, di Israele, tuoi servi, ai quali hai giurato per te stesso e hai detto: renderò la vostra posterità numerosa come le stelle del cielo, e tutta questa terra di cui ho parlato la darò ai tuoi discendenti e la possederanno per sempre». Il Signore si pentì del male che aveva minacciato di fare al suo popolo. Parola di Dio.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo, capitolo 1, versetti 12-17. Figlio mio, rendo grazie a colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù, Signore nostro, perché mi ha giudicato degno di fiducia, mettendo al suo servizio me, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore e un violento. Ma mi è stata usata misericordia, perché agivo per ignoranza, lontano dalla fede. E così le grazie del Signore nostro ha sovrabbondato insieme alla fede e alla carità che è in Cristo Gesù. Questa parola è degna di fede e di essere accolta da tutti. Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, il primo dei quali sono io. Ma appunto per questo ho ottenuto misericordia, perché Cristo Gesù ha voluto in me per primo dimostrare tutta quanto la sua magnanimità e io fossi di esempio a quelli che avrebbero creduto in Lui per avere la vita eterna. Al Re dei secoli incorruttibile, invisibile e unico Dio, onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Luca. Capitolo 15. In quel tempo si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola: chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va in cerca di quella perduta finché non la trova? Quando l'ha trovata, pieno di gioia, se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta. Io vi dico, così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per 99 giusti, i quali non hanno bisogno di conversione. Oppure quale donna, se ha 10 monete, ne perde una, non accende la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova? E dopo averla trovata, chiama le amiche, le vicine e dice: rallegratevi con me, perché ho trovato la moneta che avevo perduto. Così, io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte. Disse ancora: un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa. Perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre: ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disubbidito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre: figlio, tu sei sempre con me, e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Parola del Signore. Che bello aver potuto leggere, è abbastanza raro, tutto il capitolo 15 di Luca, che raccoglie queste parabole. Luca, al capitolo 15 appunto, da qui in poi, ha lunghi capitoli suoi, dove troviamo molti insegnamenti speciali di Gesù che solo Luca riporta, e questa è la prima pagina propria di Luca, non la troviamo negli altri Vangeli. Il mio commento sarà molto semplice e breve. Tutti conosciamo queste parabole. La parabola della pecora perduta e ritrovata, la parabola della dramma, della moneta perduta e ritrovata, e poi la parabola dei due figli. L'Evangelista presenta queste parabole di Gesù come una risposta. Noi troviamo nei primi versetti il contesto in cui l'Evangelista presenta questo insegnamento di Gesù. Sono i primi versetti del capitolo. Si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. E alquanto, quanto strano, perché l'insegnamento di Gesù, almeno quello che troviamo nei Vangeli, è un insegnamento molto esigente. Non è un insegnamento, diciamo, di manica larga, è un insegnamento su Dio, sulla risposta dell'uomo, molto esigente, molto alto. Si avvicinavano tutti i pubblicani e i peccatori, tutti forse un'esagerazione, ma per dire che erano attirati da Gesù. Poi aggiunge l'Evangelista, i farisei e gli scribi mormoravano dicendo, e qui impariamo qualcos'altro sul comportamento di Gesù, costui accoglie i peccatori e mangia con loro. E difatti noi troviamo nel Vangelo alcuni esempi di questo comportamento che doveva essere abituale, metodico, diciamo, e speciale di Gesù. Non solo Gesù accettava di condividere la mensa, che era sempre un segno molto importante, soprattutto per Gesù, ma non solo, anche per altri, per altre persone o altri gruppi fortemente impegnati nella sequela di Dio. Il banchetto era come un segno, il segno del banchetto celeste, il segno della salvezza. Il banchetto era sempre un segno, era collegato col Tempio, con l'altare. Bene, Gesù non solo accetta l'invito, troviamo nei Vangeli, di quelli che qui sono chiamati peccatori, cioè uomini, categorie uomini, irreligiosi, che non si occupano, che sono lontani dall'avere il timore di Dio e di occuparsi dei comandamenti di Dio, categorie uomini che fanno una vita immorale, perché questo, di questo si sta parlando. Perché in un certo senso dobbiamo chiarire, siamo tutti peccatori, questo lo sapevano anche i farisei, tutti siamo peccatori davanti a Dio, ma qui non si parla di questo. Qui quando si dice pubblicani e peccatori, prostitute, eccetera, si intende categorie o persone naturalmente sempre mobili, è chiaro, ma si intende persone che fanno una vita al di fuori dei comandamenti di Dio. Non si occupano assolutamente di pregare, di cercare Dio e di osservare i suoi comandamenti. E quindi, in un certo senso, si mettono fuori dal popolo di Dio. conducono una vita ai margini, diciamo. Gesù accettava l'invito, non solo, ma troviamo nei Vangeli anche che Gesù stesso probabilmente invita queste persone. Invita non solo dietro a sé ad ascoltarlo, ma anche a mangiare, a condividere con loro questo. E forse era questo il motivo fondamentale per cui cercavano Gesù, lo ascoltavano. Qui c'è la critica degli scribi, dei farisei, mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. E poi abbiamo le parabole. Perché i farisei, per quel che noi possiamo sapere, non desideravano la conversione dei peccatori? Ma sicuramente, sicurissimamente. Abbiamo ampie testimonianze sulla dottrina, sulla potenza della conversione. La conversione ha una potenza infinita, cambia il cuore di Dio, è un evento miracoloso, così potente. Non si tratta di questo, che Dio fosse misericordioso, che Dio sia misericordioso, lo sapevano anche i farisei. Dobbiamo affinare qui il punto di queste parabole e del comportamento di Gesù. Noi vediamo nelle prime parabole, tutte e due, che Gesù risponde e giustifica il suo comportamento dicendo: ma se uno di voi ha una pecora, ha 100 pecore e ne perde una, non lascia nel deserto, non significa, qui si sono sentite a volte omelie un po' strane, il deserto non è un posto in cui le pecore si disperdono, il deserto è il pascolo, è la terra non coltivata, e le pecore sono tranquille lì, sono sicure, se ne perde una non si occupa di quelle tranquille e sicure, però non dice: ne ho 99, non mi importa di quello che ho perduto. No, nessuno fa così. Le altre sono tranquille e sicure, va in cerca di quella perduta. È lui che va in cerca di quella perduta. E anche l'altro esempio è simile. Una donna ha 10 dramme, ne perde una, non dice: beh, non mi importa, no, ho le altre 9. No, le altre 9 ce le ho, ma è mia anche quella che ho perduto. Anche la pecora perduta è una pecora che appartiene al pastore. E per questo il pastore si dà da fare. Le cose, quando noi possediamo qualche cosa a cui teniamo, se lo perdiamo, lo cerchiamo. Non diciamo: vabbè, non mi importa. Questo è l'esempio che Gesù fa. È evidente che le nostre proprietà, soprattutto quelle a cui teniamo, e le cerchiamo se le perdiamo e ci rallegriamo quando le troviamo, quasi di più di prima, una volta ritrovata. E questo è questo che vuol dire Gesù, probabilmente, cioè: io vado in cerca. Anzi, Gesù giustifica il suo comportamento dicendo: Dio non aspetta solo che vengano, non aspetta che uno si converta. È lui che va in cerca, è la sua bontà, la sua solidarietà, la sua stima, la sua comunione, prima che uno si converta, che può provocare la conversione. È lui che va in cerca. Gesù giustifica così il suo comportamento. Io vado in cerca, Dio fa così e io lo imito, io faccio l'opera di Dio. Io vado in cerca dei peccatori che non sono ancora convertiti, perché quando mangiano e bevono con lui non è detto che siano convertiti ancora. Eppure il pastore, eppure Gesù, il medico, va in cerca. E da questa esperienza della sua bontà, della sua solidarietà, della sua misericordia e della sua stima, possiamo dire, perché a loro Gesù parla, a loro presenta le esigenze della via di Dio, mostrando così una grande stima per loro, nella loro possibilità di operare la via di Dio. Facendo così, Gesù cerca le sue pecore e cerca la conversione delle sue pecore. Certamente anche Gesù cerca la conversione, anche questo va detto. Dobbiamo interpretarlo, se lo interpretiamo in questo modo è evidente che c'è un limite, non un limite diciamo prestabilito, c'è uno scopo, meglio dovremmo dire, più che un limite, che è la conquista, la conversione. Ma il motivo è molto importante, il motivo dobbiamo sottolinearlo: anche quelle pecore sono sue, anche quelli che si mettono fuori dalla grazia sono se e rimangono pecore di Dio e rimangono perciò amati da Dio. Questo mi sembra l'insegnamento principale di queste parabole, che non dicono, non ci insegnano solo che Dio è misericordioso, ci insegnano che Dio è sempre alla ricerca di tutti, sempre alla ricerca, e mostra verso tutti, e mostra che tutti sono suoi e rimangono suoi. Ne abbiamo altri attestati anche nel Vangelo di questo. Pensiamo per esempio, tanto per fare un esempio, non di una parabola ma di un comportamento di Gesù, pensiamo sempre in Luca, e proprio di Luca, a Zaccheo, pubblicano a Gerico. Gesù stesso si autoinvitò a casa sua, mostrando verso di lui un'attenzione unica e provocando molta critica. Quando poi Zaccheo, sorpreso e mosso da questa stima e da questa misericordia del Maestro, del Messia, si converte, Gesù commenta: in questa casa oggi è entrata la salvezza perché anche lui è figlio di Abramo. È sempre rimasto figlio, anche quando si era lontano, ed è per questo che il padre cerca il figlio. La parabola dei due figli forse ci insegna qualcosa in più, questa è molto commovente, la parabola dei due figli, non voglio commentarla, perché possiamo ciascuno di noi sentirla molto bene. Qui però forse aggiunge un insegnamento Gesù, facendo la vicenda di questi due figli, soprattutto riguardo al figlio maggiore. Questa è l'aggiunta, che è un invito anche questo, è un invito a considerare, un invito ai giusti, a quelli che non hanno bisogno di conversione. Come dicevo prima, non è che tutti abbiamo bisogno di conversione, ma qui si intende chi ha la grazia di camminare nella via del Signore. Pecca 7 volte al giorno ed è perdonato 7 volte al giorno, ma c'è una distinzione qui, è l'invito a non giudicare, l'invito a considerare l'altro ancora come fratello. Qui la differenza è che il fratello maggiore non considera più l'altro fratello come suo fratello. Dice: questo tuo figlio e tu gli hai dato, mentre io che ti obbedisco da sempre non mi hai dato mai nulla. E il padre, quando gli risponde, gli dice: questo tuo fratello era perduto. Insomma, è un invito all'umiltà, è un invito a considerare, ad avere il cuore stesso di Dio, che continua a considerare suo figlio quello che si è allontanato. Ed è questo amore di Dio paterno, la spinta profonda che porta il figlio minore a tornare, perché il figlio minore torna anzitutto nell'umiltà, dicendo: non sono più degno, ma torna perché sa che il padre lo accoglierà, sa che può tornare dal padre. Se pensasse che il padre lo respinge ed è un giudice severo, non tornerebbe. Torna perché sa che il padre continua ad amarlo, ed è questo amore che a un certo punto è la molla per farlo tornare al padre. Ecco, raccogliamo anche per noi questo insegnamento di Gesù, soprattutto sentiamoci anche noi sempre cercati dal Signore, in tutta la nostra vita, per noi, certo, in tanti momenti nel cammino della nostra vita si tratta di scoprire quando il Signore ci cerca, perché tante volte facciamo finta che non ci cerchi. Questo potrebbe essere il nostro problema, uno dei nostri problemi. Il Signore ci cerca e noi siamo un po' sordi, facciamo finta, facciamo come se non ci cercasse, come se non avesse mostrato che ci cerca. Ma dobbiamo considerare che Dio è alla ricerca di tutti gli uomini e sentire anche per noi questo invito a considerare così tutti gli uomini.